Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Guerra in Ucraina, Trump e Putin pronti a parlare. Domani la telefonata tra Cremlino e Casa Bianca che potrebbe cambiare le sorti di Kiev. Stati Uniti, Trump deporta oltre 200 migranti venezuelani utilizzando una legge del 1800. L'organizzazione degli Stati americani cambia passo. Nell'epoca degli Stati Uniti di Trump, il nuovo segretario generale è il ministro degli esteri del progressista Suriname. Medio Oriente, Netanyahu licenzia il capo dello Shin Bet, proteste in Israele contro una decisione che secondo Arez porterà a prendere controllo totale dei servizi segreti. Serbia, dopo la manifestazione degli oltre 100.000 studenti, il presidente promette elezione, ma non era questa la richiesta della piazza. In Ungheria continua la repressione della comunità LGBT, il governo Orbán presenta un disegno di legge per vietare il Pride. Spagna, la storia di Noelia. Via libera alla richiesta di eutanasia di una ragazza tetraplegica di 24 anni dopo che la sua vicenda era stata strumentalizzata dalle associazioni ultracattoliche. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare il podcast.
La Russia e gli Stati Uniti sono sulla strada per ripristinare le relazioni bilaterali e la conversazione telefonica in programma domani tra i due presidenti è un passo importante. L'ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia TASS, una dichiarazione che dimostra l'importanza della telefonata di domani tra Donald Trump e Vladimir Putin. Una telefonata che sarà fondamentale anche per le sorti dell'Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
La telefonata di domani tra Trump e Putin, confermato ormai da entrambe le parti, sarà sicuramente un passaggio significativo nella dinamica diplomatica intorno alla guerra in Ucraina. Passaggio significativo a prescindere dal risultato, perché se non ci dovessero essere passi in avanti importanti verso un possibile cessate il fuoco, sarebbero almeno chiare le reali intenzioni di Mosca. Trump rimane imprevedibile, ed è vero che spesso brucia le tappe e si allontana dai protocolli. Ma il fatto che abbia voluto parlare direttamente con Putin significa ci siano delle cose importanti da decidere ai massimi livelli. Quello che gli americani hanno fatto capire in questi giorni, in effetti, è che è arrivato il momento di fare chiarezza, di scoprire le carte. L'incontro arriva dopo la visita a Mosca dell'inviato della Casa Bianca, Witkoff, che la settimana scorsa ha parlato con Putin al Cremlino per quasi 4 ore. Il presidente russo gli avrebbe consegnato una serie di domande, o meglio di richieste, da portare a Washington. Non ci sono mai stati resoconti ufficiali, ma sembra ormai chiaro come le condizioni di Putin per fermare la guerra, anche solo per 30 giorni, siano sempre le stesse. Non a caso il presidente russo ha ripetuto più volte come il suo obiettivo sia mettere mano alle cause principali del conflitto, che dal suo punto di vista vuol dire rimuovere le minacce alla sicurezza nazionale russa. Quindi niente Ucraina nella NATO, un esercito ucraino ridimensionato, elezioni a Kiev in modo che non ci sia un governo ostile al Cremlino, un passo indietro della NATO in Europa, in sostanza la capitolazione degli ucraini. Finora la chiave russa per mantenere la sicurezza nazionale è stata l'occupazione di una parte del territorio ucraino e la guerra, sappiamo, in corso da oltre 3 anni. Annunciando la telefonata di domani, Trump ha precisato, senza specificare, che verranno discusse questioni legate al territorio ucraino, alle sue centrali, alla divisione di una serie di asset, quindi genericamente risorse. Confermando il colloquio, il Cremlino è stato ancora più stringato. Ma dalle seconde file, da una parte e dall'altra, sono emerse posizioni piuttosto definite. I russi non sembrano disposti in alcun modo a fare passi indietro, quindi per esempio non sembrano disposti ad accettare, nemmeno in prospettiva in un secondo momento, il ritiro dai territori occupati. Mentre gli Stati Uniti, proprio su questo punto, sembrano convinti del fatto che senza concessioni, anche concessioni territoriali da parte di Kiev, non si vada da nessuna parte. Quindi il rischio di un accordo a vantaggio di Mosca esiste. Gli europei, lo ha fatto l'Unione Europea, ma anche il Regno Unito, hanno messo le mani avanti e hanno ribadito anche oggi che loro non si fidano di Putin e che proprio per questo sia obbligatorio, necessario, essere pronti con una serie di garanzie certe per la sicurezza ucraina in caso di cessate il fuoco. Peccato che i russi continuino a dire che non vogliono truppe europee in Ucraina. I punti interrogativi quindi sono molti, anche quello che riguarda le possibili mosse di Trump se si dovesse accorgere che Putin non vuole in alcun modo fermare la guerra, cosa in questo momento più che plausibile. Trump è un affarista abituato a negoziare. Putin ha una lunga esperienza nel resistere alle pressioni occidentali, a maggior ragione in un territorio che considera il suo cortile di casa.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
Alien Enemies Act, una legge del 1798, torna in auge ora negli Stati Uniti per giustificare le deportazioni dell'amministrazione Trump. Quanto sta succedendo in queste ore mostra la determinazione con cui l'amministrazione persegue non solo una politica di chiusura delle frontiere particolarmente rigida, ma anche una strategia di espulsioni che, a giudizio di esperti legali e gruppi per i diritti, metterebbe a rischio le garanzie costituzionali. Ma andiamo per ora. Venerdì Donald Trump ha appunto ordinato di utilizzare l'Alien Enemies Act per espellere stranieri indesiderati. Si tratta di una legge del 1798 che permette di arrestare, ricollocare, deportare cittadini di paesi considerati un nemico degli Stati Uniti in tempo di guerra. È stata utilizzata 3 volte nella storia americana, nel 1812 ai tempi della guerra con la Gran Bretagna e poi durante la prima e la seconda guerra mondiale. Per intenderci, è la legge di cui si servì Franklin Delano Roosevelt per raccogliere nei campi di detenzione migliaia di cittadini di origine giapponese durante appunto il secondo conflitto mondiale. Trump la rimette in vigore ora, anche se gli Stati Uniti non sono al momento in guerra con nessuno. In particolare questa legge è stata utilizzata la settimana scorsa per espellere almeno 238 membri o presunti tali della gang venezuelana Tren de Aragua e alcuni membri di quella salvadoregna MS-13. I presunti criminali che si trovavano nelle carceri americane sono stati imbarcati sabato sera su un volo diretto a El Salvador. Qui il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha postato sui social un video che mostra decine di prigionieri ammanettati, poi rapati a zero in un carcere. Bukele ha infatti firmato un accordo con il segretario di Stato Marco Rubio a inizi febbraio. El Salvador si impegna ad accogliere nelle sue carceri quei prigionieri di tutte le nazionalità, quindi non soltanto di El Salvador, di cui l'amministrazione Trump vuole liberarsi. In cambio gli Stati Uniti pagano a El Salvador una certa somma per ogni prigioniero. La cosa ovviamente ha seminato timori, preoccupazioni negli Stati Uniti, considerato che le prigioni di El Salvador non sono note per il loro trattamento rispettoso dei diritti dei detenuti e Bukele ha messo in atto una politica di repressione della criminalità particolarmente violenta. Su questo si è innescato anche un piccolo giallo. Dopo l'emissione dell'ordine di Trump sull'adozione dell'Alien Enemies Act, l'American Civil Liberties Union è ricorsa a un giudice di Washington DC che ha bloccato l'ordine di Trump e ha chiesto che qualunque aereo con i detenuti a bordo che fosse già partito doveva immediatamente far ritorno negli Stati Uniti. Oltre 200 detenuti sono però già stati portati nel Salvador. Il sospetto quindi è che l'amministrazione li abbia espulsi nonostante l'ingiunzione del giudice. L'ordine del giudice è stato infatti emesso alle 7 di sera circa di sabato. Il video del presidente di El Salvador che mostra i detenuti sembra essere stato girato nella notte tra sabato e domenica. Allora, calcolato che El Salvador si trova un'ora indietro rispetto alla East Coast, i prigionieri potrebbero essere stati fatti partire dopo l'ordine del giudice. L'amministrazione nega, dice che a quel punto l'aereo era già partito, ma anche se fosse partito, il giudice era stato chiaro, avrebbe dovuto quell'aereo rientrare negli Stati Uniti. A prescindere comunque dal caso specifico, resta la sostanza del provvedimento dell'amministrazione Trump, che definisce quelli che sono criminali comuni o presunti criminali comuni terroristi di paesi con cui l'America si trova in guerra.
Intanto in America Latina il fronte progressista si sta attrezzando per contrastare la nuova politica estera degli Stati Uniti. L'iniziativa più clamorosa è avvenuta qualche giorno fa nella sede dell'Organizzazione degli Stati Americani a Washington, a pochi metri dalla Casa Bianca. I governi di Brasile, Cile, Colombia e Messico sono riusciti a escludere il candidato di Trump nella corsa alla leadership dell'OSA e hanno fatto eleggere a larga maggioranza il ministro degli esteri del Suriname, il progressista Albert Ramdin. Sentiamo Alfredo Somoza.
È la prima volta, tra l'altro, perché il Suriname, che è un'ex colonia olandese fino al 75, quindi è un paese sudamericano di lingua olandese, del quale poco si sa se non per Gullit e Sedov, cioè per qualche calciatore che è arrivato da quelle parti, è il paese più piccolo del Sud America e il meno popolato. Parliamo di 164.000 chilometri, quindi metà Italia e poco più di mezzo milione di abitanti. Ma una delle caratteristiche del Suriname è che è uno dei paesi più multietnici del Sud America, essendo stato colonia olandese, perché il primo gruppo etnico sono gli oriundi indiani, ma indiani dell'India, non indiani d'America, il 21% gli africani, poi sono i creoli, i giavanesi che sono il 14%, poi ci sono anche gli indigeni e una minoranza cinese. Infatti le religioni sono più o meno testa a testa tra il cristianesimo e la somma dell'induismo più l'Islam. Albert Ramdin, che è il ministro degli esteri, che è stato eletto segretario dell'Organizzazione degli Stati Americani, è stata una vittoria diplomatica delle sinistre latinoamericane, perché lui era il candidato del Brasile e del Messico, cioè di Sheinbaum e di Lula, contro il ministro degli esteri del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, che invece era sostenuto dal centrodestra. Il governo del Paraguay è attualmente in centrodestra. Ecco, diciamo che era così palese il fatto che in questo momento i paesi che contano sono guidati dal centrosinistra, che il candidato paraguayano si è ritirato una settimana prima del voto ed è passato senza problemi Ramdin. Quale sarà la differenza fondamentalmente rispetto alla linea precedente? E tutti dicono che proprio sarà sul Venezuela. Ramdin porrà una particolare attenzione, un maggior dialogo col Venezuela in discontinuità rispetto alla chiusura totale. Cioè l'OIA non è stato mai un luogo dove si è tentato una mediazione, ma era un luogo che seguiva la politica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Invece Ramdin è intenzionato a far diventare quell'istanza, che è comunque un'istanza molto importante, un luogo, diciamo, di dialogo e di mediazione per trovare una soluzione per la vicenda venezuelana. Vedremo come sarà l'esordio di questo personaggio politico di un paese che fa parte del gruppo dei paesi caraibici, che per la prima volta appunto guideranno questa organizzazione.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Medio Oriente. In Israele sono scoppiate questo pomeriggio proteste dopo l'annuncio dell'intenzione del primo ministro Benjamin Netanyahu di licenziare il capo dello Shin Bet, Ronen Bar. È stata anche indetta una grande manifestazione per mercoledì davanti all'ufficio del primo ministro a Gerusalemme. La ragione addotta dal premier per la decisione è stata una mancanza di fiducia, ma secondo, ad esempio, il quotidiano Haaretz, si tratta dell'ennesimo tentativo di accentrare sempre più su di sé il controllo delle istituzioni. Che cosa sappiamo di questa decisione e di cos'è il sintomo? Sentiamo Gabriele Segre, direttore della Fondazione Dan Segre.
È ancora molto presto per capire quello che succederà nel corso di questa settimana e vediamo posizioni politiche e visioni della questione molto diversa. C'è chi dice che Netanyahu ha preso questa decisione da un punto di vista di opportunità personale e politica per quanto riguarda le sue questioni di imbarazzo e di relazioni internazionali personali. C'è chi invece pensa che sia basato su una scelta legittima del governo di togliere la fiducia alla direzione di uno degli impianti istituzionali di sicurezza più importanti del paese e affidarla alle mani di qualcun altro, e si tratta di divisioni al di là dei fatti che speriamo di poter conoscere il prima possibile, visioni differenti della politica e della cultura politica del paese, anche della del senso di giustizia del paese. Ci sono visioni che è il ruolo della politica e quello che invece è il ruolo delle istituzioni differenti, che vanno a ricordare quelli che sono stati gli scontri sulla riforma giudiziaria precedente al 7 di ottobre, che avevano spaccato il paese e avevano reso la politica molto debole e le istituzioni molto deboli all'interno della società israeliana. E quello che possiamo dire sicuramente fino a questo punto, in mancanza di certezze che ricordiamo e ripetiamo, speriamo che arrivino presto, è che si rinnova la sfiducia di una parte del paese contro un'altra, in una divisione quasi antropologica nel modo in cui si vede la politica, si intende l'azione del governo e si intendono le istituzioni. Quelle divisioni, quella sfiducia interna alla società, che certamente non fa bene al paese, non fa bene alla sua sicurezza, e che precedentemente al 7 di ottobre hanno in qualche maniera, almeno parzialmente, dettato le condizioni per una debolezza strutturale del paese di fronte alla minaccia esterna che si è rivelata drammaticamente appunto il 7 ottobre.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Serbia all'indomani della grandissima manifestazione che c'è stata nel fine settimana a Belgrado, nella capitale, organizzata dagli studenti che da mesi protestano contro la corruzione nel governo, proteste che sono iniziate dopo il crollo del tetto della stazione di Novi Sad. In piazza sabato c'erano oltre 100.000 studenti. Ecco, dopo questa grandissima manifestazione, il presidente Vučić ha detto di aver compreso il messaggio proveniente dalla piazza e ha promesso elezioni anticipate. Che cosa aspettarsi ora? Sentiamo Giorgio Fruscione, giornalista, analista ISPI, esperto della regione balcanica.
Adesso è molto probabile che il presidente provi a formare un nuovo governo, perché verranno ufficializzate le dimissioni del premier Miloš Vučević, che le ha rassegnate a fine gennaio scorso, e qualora non si riesca a formare un nuovo esecutivo nei prossimi 45 giorni si andrà a nuove elezioni, che Vučić ha già anticipato potrebbero essere il prossimo 8 giugno, e credo che questo sia lo scenario verso cui andiamo. In realtà la piazza non ha mai richiesto di ottenere le dimissioni né del primo ministro né del presidente, sebbene riconosca le responsabilità politiche di quanto accaduto a Novi Sad e di quella che è di fatto una deriva autoritaria complice della tragedia appunto di Novi Sad e della piramide di corruttelle che disciplina la vita pubblica in Serbia da quando governa il partito del presidente Vučić. Questo perché la protesta portata avanti agli studenti è sempre stata una protesta civica che ha voluto tenere fuori la politica, tenere fuori i partiti di tutto lo spettro politico, quindi anche l'opposizione, e anche perché c'è la consapevolezza che il sistema messo in piedi da Vučić in questi anni può ricrearsi e riprodursi attraverso queste elezioni che negli ultimi 12 anni, ovvero da quando governa, sono state molteplici e puntualmente con percentuali uniche in Europa. Per cui la consapevolezza della piazza è che le elezioni non servono per cambiare il sistema e non sono mai state richieste, infatti.
In quella parte del mondo c'è sempre anche la questione Europa-Russia, e già si è parlato di una piazza europea quando in realtà, appunto, come spiegavi tu adesso, non è che la questione fosse quella per le manifestazioni, ma appunto tutta una questione di sistema, della corruzione, eccetera. Da questo punto di vista, anche Vucic ha parlato di manifestazioni colorate, eccetera. Da questo punto di vista, vedi dei rischi?
Io non credo che qui ci sia tanta politica estera da tirare in ballo per diversi motivi. La Russia, per quanto venga considerata un alleato storico della Serbia, non è in grado di mobilitare così tante persone. Dall'altro lato, la piazza non è una piazza europeista, per così dire. Non vediamo le bandiere dell'Europa in piazza, non tanto perché la piazza sia euroscettica, anzi al suo interno ci sono così tante anime che ci saranno sicuramente tantissimi europeisti. Il fatto è che l'Unione Europea in questi anni, negli anni di governo di Vucic, è stata complice del suo governo e del suo modo di fare politica, e infatti l'Unione Europea in 4 mesi è stata pressoché silente e ha espresso vicinanza a una piazza che invece rivendica dei principi che sono sempre stati propri dell'Unione Europea, ovvero il rispetto dello Stato di diritto, la giustizia e la lotta alla corruzione. La piazza non chiede nient'altro che questo, non chiede rivendicazioni politiche.
Adesso andiamo in Ungheria, dove continua la repressione della comunità LGBT. Il governo Orban ha presentato oggi un disegno di legge per vietare il Pride. Sentiamo Massimo Congiu.
Un gruppo di parlamentari del partito Fidesz del premier ungherese Viktor Orban ha presentato all'Assemblea nazionale una proposta di legge per vietare il Gay Pride, che come negli altri paesi europei si tiene in Ungheria tra giugno e luglio. La proposta risulta essere sostenuta anche da alcuni parlamentari del KDNP, il Partito Popolare Cristiano Democratico, alleato della forza politica guida del governo. L'intento è quello di vietare il Pride, che secondo i promotori dell'iniziativa è un evento dannoso per i minori. Il testo della proposta dice che il divieto è necessario per assicurare che in Ungheria abbiano luogo solo assemblee che tengano conto del diritto dei bambini a una crescita psichica e fisica adeguata. Il Gay Pride si svolge da 3 decenni a Budapest lungo il viale Andrássy e gli ideatori della proposta prevedono la possibilità di imporre multe a organizzatori e partecipanti e darebbe modo alle forze di polizia di utilizzare telecamere per identificare coloro i quali partecipano al corteo. Questa mossa non deve sorprendere considerando la posizione del governo di Viktor Orban sulle questioni riguardanti la comunità LGBTQ. Negli anni scorsi le autorità avevano approvato una legge che di fatto vieta di affrontare nelle scuole o comunque in presenza di minori il tema dell'omosessualità, e tale norma ha portato Bruxelles a imporre una procedura di infrazione all'Ungheria. La retorica dell'esecutivo difende questa legge descrivendola come uno strumento pensato per salvaguardare il corretto sviluppo della gioventù ungherese. Naturalmente, questa disposizione è stata criticata ampiamente dalle organizzazioni che operano sul fronte della difesa dei diritti civili, oltre che dalla comunità LGBTQ, che vede in essa il chiaro segno di una volontà discriminatoria e un'involuzione antidemocratica. Alle critiche interne si aggiungono quelle provenienti dall'estero, ma il governo Orban mostra di voler andare avanti per la sua strada senza curarsi troppo delle medesime. Inoltre il premier si è impegnato a reprimere i finanziamenti esteri destinati ai media indipendenti, ai politici che militano nei partiti dell'opposizione e alle ONG in Ungheria in funzione delle elezioni previste per l'anno prossimo.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Andiamo in Spagna, vi raccontiamo la storia di Noelia. Oggi è arrivata la sentenza dal TAR di Barcellona, che ha dato il via libera alla sua richiesta di eutanasia, richiesta che era stata cercata di impedire dal padre e dalle associazioni ultracattoliche. Allora, prima di sentire la sua storia raccontata da Giulio Maria Piantadosi, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
La storia di Noelia, una giovane tetraplegica di 24 anni, è una tragedia nella tragedia. Non è solo un caso di violenza sulle donne, ma anche una vicenda emblematica del fanatismo religioso contro le persone più deboli, quelle che chiedono il diritto a una morte dignitosa. Nell'ottobre del 2022, dopo aver subito una violenta aggressione sessuale, Noelia ha tentato il suicidio gettandosi dal 5° piano di un edificio. Per le conseguenze della caduta è rimasta tetraplegica, costretta su una sedia a rotelle. Da allora vive con dolori insopportabili e una dipendenza totale dagli altri per ogni attività quotidiana. E per questo, con soli 24 anni, ha deciso di chiedere l'eutanasia, diritto riconosciuto in Spagna dal 2021. ma anche in questo gesto difficile Noelia è stata lasciata sola. La sua richiesta ha avuto il parere positivo unanime della Commissione di Garanzia della Catalogna, ma l'associazione ultracattolica Avvocatos Cristianos, Avvocati Cristiani, ha cercato di trasformare il suo caso in una battaglia ideologica. Insieme al padre hanno cercato di bloccare il processo per via giudiziaria. Noelia ha un disturbo borderline della personalità, hanno sostenuto davanti ai giudici, e non è in grado di decidere autonomamente. È iniziata così una battaglia giudiziaria controversa, inedita in Spagna. Dopo mesi di attese e sofferenze prolungate per Noelia, il Tribunale Amministrativo di Barcellona ha respinto il ricorso del padre e di Avvocati Cristiani. Il diritto di Noelia alla morte assistita è personalissimo e intrasferibile. Noelia è pienamente capace di esprimere la propria volontà, come dimostrato da numerose perizie mediche e psichiatriche, si legge nella sentenza. In sostanza, nessun familiare può bloccare la libera decisione di una persona a ricorrere all'eutanasia. Nonostante la vittoria giudiziaria di Noelia, la battaglia legale potrebbe non essere ancora finita. Avvocati Cristiani, infatti, ha annunciato un nuovo ricorso. L'associazione ha esplicitamente ammesso che il caso di Noelia è stato un test per individuare una strategia giudiziaria per ritardare il più possibile il diritto all'eutanasia. Un proposito crudele, visto che, come dicevamo, a chiedere l'eutanasia sono le persone più deboli e quelle che soffrono di più. La Spagna ha introdotto il diritto alla morte dignitosa 4 anni fa. Gli ultimi dati segnalano che le domande aumentano anno dopo anno, con una quota minima di persone che fanno un passo indietro. La media di età di chi accede al diritto all'eutanasia va dai 60 agli 80 anni e soffre malattie gravi oncologiche o neurologiche senza cura o senza prospettiva di un miglioramento. Per l'associazione Diritto a Morire Degnamente, la sentenza di Noelia rappresenta un importante passo avanti per evitare che convinzioni ideologiche possano nuovamente ostacolare il diritto fondamentale a morire con dignità.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.